Da decolonialità e privilegio, pratiche femministe e critica al sistema mondo, di Rachele Borghi, casa editrice Ventemi. Fase 1. Il mio corpo nel campo. Ho cominciato a studiare il post-porno come movimento militante, concentrandomi sulla performance nello spazio pubblico ad opera di alcuni collettivi attivi in Spagna e in Italia. Essendo geografa e non studiosa d'arte, quello che mi interessava era l'aspetto politico che arrivava a sovvertire nello spazio le norme dominanti legate a genere e sessualità in una prospettiva intersezionale. Il cosiddetto protocollo di ricerca che avevo progettato prevedeva la mia partecipazione diretta ai laboratori. Nel contesto transfemminista narco-queer, i laboratori sono spazi privilegiati di circolazione, di condivisione e di creazione di saperi collettivi. Ho fatto laboratori di bondage, di squirting, teorico-pratici, di lettura, di scrittura, di produzione di sex toys, di BDSM. Era tutto nuovo per me. Soprattutto era nuova la posizione centrale che il mio corpo occupava nel campo. Non era più ciò che mi portavo in giro per in campo, ma era diventato il mio campo. Mi sono dovuta scontrare con i valori che il mio corpo molto normato veicolava in un contesto anarcho-punk, a cui ero inizialmente estranea e con la riflessione sulla mia legittimità a stare lì e a lavorare in su quel contesto, sui miei metodi e sulle pratiche di ricerca. Non bastava esplicitare il mio posizionamento ogni volta. Il gesto di prendere appunti e l'attributo del quaderno marcavano il mio corpo come corpo accademico, veicolo di violenza epistemica. Ho molto pensato all'uso che in questo momento facevo degli strumenti di ricerca, carnet, macchina fotografica, videocamera, registratore. Credo che il bisogno di registrare e archiviare qualsiasi cosa non fosse legato solo a un'ansia di scientificità. Rispondeva probabilmente ad un tentativo inconscio di mettere un filtro tra me e ciò che mi stava attorno, di sottrarmi alla necessaria esposizione del mio corpo, di mantenere quella postura di ricercatrice che delineava attorno a me un perimetro di sicurezza che non mi faceva sentire completamente esposta e disorientata. Ma forse pure questo è un effetto della colonialità. Il mio corpo cominciava a mandarmi una serie di segnali fino ad allora sconosciuti. Il lavoro su un campo è stata una maniera di entrare in un contesto che mi affascinava, ma a cui ero fino a quel momento completamente estranea, e di farlo attraverso l'unica modalità che conoscevo e che mi sembrava possibile, fare una ricerca. Allo stesso tempo, quella ricerca rispondeva alla voglia di integrare un elemento che fino a quel momento era restato sempre fuori dal mio lavoro e forse anche dalla mia vita, il mio corpo. Sentivo il mio corpo out of place, molto diverso da quelli che mi stavano attorno. Ma l'esperienza del disagio, per una come me che non doveva confrontarsi ogni giorno con lo sguardo del disgusto sociale, era una tappa obbligata nel processo di coscientizzazione. Potevo scappare o imparare a stare a mio agio nel disagio. Ho scelto la 2 e mi ci sono spinta dentro. Il metodo etnografico, ovvero un'immersione nel campo, mi autorizzava a fare delle esperienze senza che dovessi per forza interrogarmi sui miei desideri.
Flashback. Primo atelier pratico di squirting condotto da Diana Pornoterrorista, Slavina e Rosario Gagliardo, RO, Centro Sociale La Fornace, marzo 2015. Diana Torres spiega che l'eiaculazione femminile non è un fenomeno eccezionale, ma riguarda tutte le persone che possiedono una ghiandola di Skene, rinominata dalle attiviste anarca glande. Bisogna prima di tutto conoscerne l'esistenza per poi poterla sollecitare e provocare l'eiaculazione. All'intervento orale, accompagnato da immagini e indicazioni per trovare e stimolare la ghiandola, fa seguito la proposta di passare al laboratorio pratico. Diana lascia la stanza, dicendo che avrebbe aspettato nella stanza di sopra le persone che avevano voglia di esplorare collettivamente l'interno della propria vagina ed andare alla ricerca dell'eiaculazione. Ci alziamo dalla sedia in una ventina per raggiungere la scala che ci avrebbe condotte in una terra sconosciuta, il nostro corpo. Lo squirting è una pratica di liberazione del corpo dall'oppressione patriarcale e dall'invisibilizzazione del piacere. Basta sollecitare l'anarca ghiandola. Oggi è la prima volta che facciamo un laboratorio pratico, quindi non so bene cosa faremo. Detto questo, se siete venute fin qui, forse dovreste almeno togliervi le mutande. Qui avete guanti e lubrificante, potete provare da sole o in più persone. Potremmo anche fare una dimostrazione collettiva. C'è qualche volontaria?
Il fatto di essere lì per fare la ricerca mi autorizzava a presentarmi come volontaria, senza farmi domande sui miei desideri e senza l'esitazione che il pudore porta con sé. Perché non è proprio banale iacunare davanti ad altre persone, soprattutto quando 2 ore prima ignoravi l'esistenza di una ghiandola che ha quella come sua unica vocazione. Questo tipo di esperienza di ricerca sul campo interroga in maniera diretta il corpo della ricercatrice e rappresenta un dispositivo di riflessione sulle soggettività, questione fondamentale delle scienze sociali. Ma allo stesso tempo è qualcosa che rischia di delegittimare il tuo approccio e quindi tutta la ricerca. Quali sono le conseguenze dell'esplicitare questo tipo di metodologia davanti alla tua comunità disciplinare? La mia disciplina di riferimento non è l'arte. Non sono sociologa né antropologa, sono insegnante e ricercatrice di geografia. In geografia, il corpo come oggetto di studio è presente almeno dalla metà degli anni 90. Benché resti ancora un soggetto di nicchia, la sua legittimità non è più messa in discussione. Ad una condizione. Il tuo di corpo ne deve restare fuori. Si può lavorare su un corpo, ma non con il corpo, soprattutto non con il tuo. Nonostante si parli di emozioni nella ricerca geografica, le tue emozioni non sono ancora le benvenute. La stessa cosa vale per la sessualità. Restituire questo tipo di aspetti in un lavoro scientifico, parlare e integrare nello scritto e nelle immagini il tuo corpo, le tue sensazioni, le tue emozioni, la tua sessualità, il tuo posizionamento, è ancora un'operazione complessa e rischiosa. Il rischio, però, è sempre in relazione al proprio posizionamento e ai privilegi di cui si gode in un determinato contesto. Puoi quindi sempre optare per Capitana Style e non lasciarti sopraffare dalla paura. E allora, incoraggio di dire in campo, si acquisisce sul campo. Dire la verità è l'unica cosa che vuoi, puoi fare. Se riesci a liberarti dell'ingiunzione alla distanza, se riesci a riconoscere quali metodi di produzione scientifica della colonialità ha interiorizzato, allora il campo di ricerca può diventare uno spazio trasformativo di impoderamento. Per me gli spazi privilegiati di coscientizzazione e trasformazione sono stati i laboratori post-porno transfemministi. In particolare quelli condotti da Slavina mi hanno permesso di partecipare alla creazione di spazi dell'intimità, in cui ho visto e sentito le emozioni circolare, le relazioni diventare portatrici e produttrici di impoderamento, in corpo individuale trasformarsi in corpo collettivo. Lo spazio del laboratorio è uno spazio poroso. L'energia e il coraggio possono contaminare tutti quegli spazi che i corpi delle persone presenti attraversano nel loro quotidiano. Il tuo corpo non è più solo, è un corpo che veicola relazioni e crea spazi.
Flashback, Casa Internazionale delle Donne, serata di chiusura del ciclo di incontri Queer It Yourself, che spazio, Roma, 18 maggio 2012. Guest Slavina, con il reading King Kong Ladies. Queer It Yourself era un tentativo messo in piedi da un gruppo di ricercatore su studi queer e postcoloniali al fine di raccontare alcuni aspetti legati alle teorie queer in una maniera meno accademico-elitista. Slavina è una delle prime attiviste post-porno, scrittora, performer, educatrice sessuale. A quel tempo la mia ricerca sul post-porno era in corso. Slavina e Diana Pornoterrorista erano le mie principali soggette della ricerca. Ero quindi io ad avere l'incarico di introdurre il suo intervento e occuparmi della sua presenza al seminario. L'intervento di Slavina doveva concludersi con una performance nel cortile della casa, un reading di autore femministe. Mi accorgo nei giorni precedenti che nutrivo un insolito e euforico desiderio di condividere quel momento con lei. Non l'intervento, la performance. Che legittimità avevo io di provare un desiderio simile? Potevo chiedere alla mia soggetta di condividere, perform attivamente, il suo spazio? Avevo appena letto un testo che mi aveva colpita. Scrivo: «Cara Slavina, posso leggere anch'io dei testi insieme a te?» Lei risponde: «Cara Rachele, ovviamente!» Per me non c'era niente di ovvio nel pensare di restituire un testo su un palcoscenico invece che su una pagina. Non c'era niente di ovvio nemmeno nel fatto che la soggetta della ricerca condividesse il suo spazio con la ricercatrice. Preparo il testo, mi esercito nella lettura. Comincio il seminario. Il momento di salire sul palco è ancora lontano. «Come ci vestiamo?» chiedo. «Vedremo, abbiamo tempo, non è importante ora», risponde. Il momento del briefing non arriva mai, il momento del palco arriva troppo presto. Siamo entrambe in piedi, dietro alle quinte. Pochi minuti ancora e la performance avrà inizio. Slavina mi guarda con complicità, un sorriso luminoso e rassicurante sul viso. «Senti, cosa ne dici se saliamo nude?» La guardo. «Non preoccuparti per il freddo, teniamo una giacca aperta e anche le scarpe, così non ci si raffreddano i piedi». Lei sale i gradini, mi passa di fianco, io la seguo. Musica, lettura. Leggo parole che escono dalla bocca, passano per il corpo e circolano nell'aria. Scopro che la nudità è impoterante, che il mio corpo è forte. Capisco cosa significa scegliere il proprio campo, stare in uno spazio aperto, contaminare le proprie pratiche e i propri spazi.
In campo mi svela che il mio corpo nudo è potente. Sento il mio corpo dentro in campo. I corpi dei soggetti della mia ricerca prendono corpo. La relazione del mio corpo con i loro crea il mio campo, trasforma il mio corpo. E trovo una pista per esplorare modi di cuirizzare le ricerche scientifiche, di sottrarne i metodi della colonialità del sapere, alla struttura soffocante del binomio testa-corpo, teoria-pratica, di liberarne dall'ingiunzione della carta stampata, di dar loro il mio corpo.
Fase 4.1. Il metodo Zara Bonheur. Voce off. C'era una volta una ricercatrice, attivista, politopica, queer, femminista, militante, dissidente sessuale che un giorno si rende conto che la sua creatività non deve per forza confluire esclusivamente in articoli scientifici. Decide allora di liberare gli argomenti, le riflessioni, le teorie e le ricerche che la appassionano dalla carta stampata come unica forma di espressione scientifica e legittimata e comincia a trasformare le sue ricerche su genere, sessualità, corpo, dissidenza in performance collettive. Nasce così Zara Bonheur, performer, accademica, attivista, post-porno, politopica, queer, femminista, militante, dissidente sessuale, frutto del contagio do it yourself e dell'amore diffuso delle sue amiche.
Il metodo Zara Bonheur è un tentativo di superare i binomi che separano i contesti, scientifico-militante, i saperi, cultura alta, cultura bassa, sapere scientifico, sapere militante, gli spazi, aula universitaria, centro sociale, scena teatrale, spazio artistico, le espressioni, conferenza performance, creando spazi interstiziali di sovversione e trasgressione delle norme. In alcune performance, come Porno Trash, Degenerated Euphoria e Relationship Presidium, ho trasformato le mie ricerche sul corpo in performance in cui il sapere scientifico prende corpo. Articoli e dossier di candidatura ai concorsi si traducono in performance.
Flashback, novembre 2012. Preparavo il mio dossier per l'ennesimo concorso, questa volta CNRS, Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica Francese. Il tema era corpo e performance. Le compagne di Born to be Alive mi proposero di fare un intervento e, se volevo, anche una performance. Risposi che non ce la facevo, la preparazione del dossier mi prendeva troppo tempo. In quel momento scattò il click. Mi resi conto che, di nuovo, stavo rispondendo all'ingiunzione di separare i contesti della mia vita e i rispettivi saperi. Decisi allora che con gli stessi materiali, con le stesse basi bibliografiche che stavo usando per creare il quadro teorico del dossier, avrei fatto una performance con la complicità di Slavina e quella volta anche delle frangette estreme.
Zara Bonheur è un metodo che si adatta ogni volta a un contesto, che prova a dare in corpo alle ricerche, a portarlo là dove non lo si attende, a liberare le riflessioni delle pagine delle riviste scientifiche, a superare l'autorialità, a contaminare gli spazi. Le performance creano spazi di sospensione delle norme dominanti, dove il coinvolgimento del pubblico favorisce la creazione e la sperimentazione di relazioni. Lo considero un metodo anche perché obbliga chi fa ricerca a un esercizio di riflessività e a mettere in primo piano questioni metodologiche centrali, il rapporto della ricercatrice al suo campo, il voyeurismo della ricerca, la mancata restituzione dei risultati al contesto di studio e ai soggetti coinvolti, la produzione di un discorso scientifico legittimato che invisibilizza i discorsi prodotti dall'interno, l'invisibilizzazione del corpo, l'ingiunzione all'uso esclusivo di alcuni cornici nell'insegnamento e nell'apprendimento, il ruolo delle emozioni, le tue e quelle di tutte le persone che interagiscono. Scardinare i codici dominanti, creare nuove piste, sperimentare altre maniere di fare può avere effetti su un sistema dominante? Non lo so. Almeno non per ora. Forse si può prendere l'invito di Annie Sprinkhorn quando diceva: se non ti piace il porno convenzionale, fatelo tu. Allo stesso modo, se non ti piace l'università che c'è e tutto ciò che ne ruota attorno, fatela tu. Se rovesciare l'istruzione universitaria è un progetto a lungo termine, si può intanto provare a moltiplicare le pratiche e le esperienze che tentano di uscire dalla colonialità.